Perché sennò passa anche per la musica dei disadattati e per la musica di chi non ha rapporti. Invece non è così, anzi, anche qui, come nel caso del funk, dell'hip hop, del reggae, è molto legato al rapporto fisico.
Sì, no, dunque c'è tutta questa dimensione edonistica e prepolitica che comunque secondo me non è assolutamente da censurare, non sono io che condanno l'edonismo. Per l'appunto, diciamo, queste musiche ti coinvolgono per quello che riguarda le parti meno razionali del nostro cervello. Infatti comunque, cioè, come ragazzini noi c'era all'epoca, io magari poi tutte queste riflessioni le ho fatte dopo in merito a una cosa che posso aver studiato all'università piuttosto che per conto mio. Però appunto, come dicevo prima per aver visto il video, però cazzo la canzone spacca, voglio dire, per cui c'è sorta di coinvolgimento, diciamo, a prescindere dalle riflessioni, come magari da ragazzina a 14 anni, quindi si andava ai centri sociali, non si aveva in mente un discorso prettamente politico, diciamo, di qualche velleità seria. Si pensava, cazzo, finalmente posso uscire, finalmente andavo a farmi la serata al centro sociale, non devo tornare a casa dai miei. E diciamo, questa sorta di ingenuità, magari alla quale tu in qualche modo ti riferivi, fa parte senza dubbio preponderante del ethos che c'è dietro questa musica, per l'appunto. Poi se da questa spinta, diciamo, questa spinta che viene dal cuore, per l'appunto, si unisce anche a una riflessione più seria, cioè ben venga, io sicuramente sono il primo ad esserne contento. Ultimamente a Londra, come in altri paesi del mondo, non è così, adesso arrivo subito. Volevo concludere dicendo che, per l'appunto, il baile funk in Brasile o il kwaito in Sudafrica, tutte queste musiche che partecipano in questa stessa atmosfera del grime, anche delle stesse influenze culturali, vengono fatte da gente che, per l'appunto, viene da quei quartieri lì e che a certe cose magari non ci pensa piuttosto a livello più emotivo, che comunque non è
niente,
pensa di partire, si cercano uno sfogo, e questo non penso sia comunque da censurare.
Ancora oggi a Londra e in Inghilterra hanno un valore stereotipicale, un genere musicale della rivale, come sono anche negli anni 60 con le navi, e rispetto a quello che era la psichedelia, la canzoncina pop, e come è stato per il drum and bass con DJ con Fabio e Bruce della rivale nei casamoni popolari come le Dover Radio. Vuoi sapere se ancora esistono le Dover Radio, se ancora hanno un valore di
certo. Radio. Allora, le radio pirata esistono e hanno un valore, nel senso che entrambi questi generi nascono nel circuito delle radio pirata, come si diceva prima. Le radio pirata, diciamo, per l'appunto, hanno subito un lieve calo con, diciamo, la diffusione di internet, nel senso che magari uno, mentre prima, quando dopo cena così, non c'era voglia di studiare, non c'era voglia di fare altro, si accendeva la radio. Adesso magari invece va a vedersi le canzoni nuove su YouTube, oppure va nelle chat di grime piuttosto che di dubstep per sentire le novità, ecco. Quindi, diciamo, c'è stato un cambiamento di tecnologia, però, diciamo, è molto sentita. Io in tutte le interviste che ho fatto ai DJ o ai MC, loro la prima cosa che ti dicono è il loro curriculum attraverso le radio pirata. Cioè ti dicono, io sono partito dalla radio locale del mio quartiere che era piccolina, poi da lì sono andato bene, sono andato a questa radio che allora andava molto forte, anche se magari adesso non c'è più, poi sono approdato a Rins FM, adesso faccio quello che faccio. Quindi, diciamo, le radio pirata sono tuttora considerate la gavetta, diciamo. Cioè, se tu vuoi avere una credibilità all'interno della scena, tu devi aver fatto tutte le tue tappe attraverso le radio pirata. Le radio pirata comunque ci sono, e adesso alcune sono riuscite proprio invece a sfruttare questo fatto di internet, perché voglio dire, noi le radio pirata adesso, le radio pirata londinesi, una buona parte le possiamo ascoltare per internet, e quelle che sono riuscite ad inserirsi, diciamo, all'interno di questa nuova tecnologia sono cresciute piuttosto che il contrario. E questo è, diciamo, è una delle cose che mi ha affascinato di più, anche quando avevo letto prima di sapere che esistevano i Simon Reynolds, mi ero infiammato per questa cosa. E poi un DJ, tra l'altro il DJ che c'è in copertina, mi aveva invitato a vedere gli studi pirata di Rins FM, che quando sono stato quest'estate era ancora pirata, poi per una serie di problematiche non sono riuscito ad andare, che è veramente un sommo peccato. Comunque vi posso confermare che esistono.
Certo, comunque sono delle radio che ci hanno dato valore all'interno della comunità, visto che
tu dicevi dal proprio quartiere. Sì, però allo stesso tempo tutti mi hanno detto che le radio pirata non sono più forti come erano una volta. Diciamo, forse l'epoca d'oro è effettivamente finita. Sì.
Ci sono,
nel senso l'Arcade Continuum ha avuto il suo centro propulsore in Londra Sud per tutti gli anni 90. Poi diciamo le cose si sono un po' spostate, ma non così tanto, nel senso che io ho vissuto a Londra Est, diciamo, mi è rimasto un po' nel cuore, mi sono concentrato su quello. E Londra Est, diciamo, è il quartiere, diciamo, la patria spirituale del grind. Per quel che riguarda il dubstep è ancora Londra Sud la forza trainante. Non più tanto Bristol, ma i quartieri ancora più periferici, soprattutto Croydon, allora c'era Big Apple Records, che è proprio il posto in cui il dubstep è nato. Quindi Londra Sud là è ancora forte, senza dubbio.
Ma prima di tutto vorrei dire che comunque quello che ha fatto Renzo, cioè partendo per i cazzi suoi, senza nessuna connessione, senza nessun contatto reale, andando in un posto, vivendoselo e riuscendo a incontrare determinate persone, è quello che alla metà degli anni 90 ho fatto anch'io con New York, senza alcun tipo di contatto, senza alcun tipo di possibilità di arrivare e avere delle facilitazioni di alcun tipo.
Passaporto?
No. Sì, assolutamente, perché all'inizio andavo come studente e sono andato per la tesi anch'io, perché ho fatto 3 mesi, poi sono tornato, sono ritornato ancora 3 mesi. Io a New York non ho mai vissuto come a Londra nel 94, ho vissuto un anno e mezzo e sono rimasto lì. Non sono mai andato a studiare, perché non avevo il passaporto, era solo con la visita di 3 mesi turistico. Però quello che volevo sottolineare è che, come l'ho fatto io, come l'ha fatto lui, lo può fare veramente chiunque abbia una forte passione in un genere musicale, in qualsiasi altra forma espressiva, che vada dall'arte murale, ai graffiti, al ballo, a qualsiasi cosa, lo può fare. Lui è veramente l'esempio del... Non voglio raccontare gli anni 90, che sono totalmente ormai il passato, per cui mi rifaccio a lui perché l'ha fatto in questi anni, in questi giorni, e mi rifaccio a voi perché ognuno di voi lo potrebbe veramente fare, esplodere e creare delle cose come questa. E io veramente credo che siano sempre più necessarie, se vogliamo, anche questa rinascita, questa nuova, visto che gli anni 90 ci hanno fatto credere, il 2000 è stato, gli anni del nuovo millennio sono stati un riflusso incredibile, se vogliamo veramente, anche per le condizioni sociali, che ci sia una sorta di rinascita, è necessario produrre, autoprodurre e diffondere questo tipo di cultura e questo tipo di conoscenza, e lo si può fare così davvero dal basso, come dal basso è prodotta la musica di cui stiamo parlando, specialmente il grime. E mi riferisco a questo soprattutto perché io, nonostante l'ottimo intervento che ho apprezzato e ho sostenuto tutto quello che ha detto, soprattutto sulla parte musicale di Wad, io ho fatto tutte le mie esperienze invece sulla parola e per cui ti voglio fare una domanda sulla parola e mi rifaccio al grime. Sto facendo un lavoro riguardante gli anni 80, una storia orale su come è nato l'hip hop a Londra, per cui facendo tutte interviste ai pionieri. La mia esperienza era Londra Sud, Brixton in particolare, anche Battersea, perché erano le zone da cui provenivano quasi tutte queste persone. E uno in particolare mi ha detto una frase, abbiamo poi riflettuto a lungo su questo elemento, che all'inizio ovviamente tutti avevano una provenienza dai Caraibi, dalle Indie occidentali, l'immigrazione più grossa nera londinese, e di conseguenza i sound system reggae, il toasting, l'emceeing fatto durante i sound system erano diffusissimi, popolarissimi, ed erano una delle forme di intrattenimento principale. Poi è arrivato l'hip hop e molti di questi giovani si sono ritrovati anche in questo tipo di genere musicale. All'inizio imitavano, come dappertutto in tutto il mondo, anche in Italia, gli americani, per cui come in Italia si rappava in inglese, loro rappavano, ok, l'inglese era la loro lingua, anche se l'inglese è giamaicano, diciamo, e poi l'adattamento in terra inglese, ma tentavano di imitare l'accento americano. Dopo un po' Rodney P della London Posse, uno dei primi gruppi hip hop, mi disse: ma noi non potevamo fare questo, perché comunque il nostro repare era un mix di raga e hip hop, e soprattutto noi parlavamo cockney, parlavamo l'inglese di Londra, e volevamo continuare a esprimerci, non potevamo fare delle buffonate con un accento che non era il nostro. E appunto, lavorando sugli anni 80, avendo vissuto gli anni 90 e avendo imparato molto dal tuo libro su questi ultimi anni, sull'evoluzione di questi ultimi anni, volevo farti proprio una domanda riguardo il linguaggio, l'uso della parola e anche la ricerca di un'identità, perché tu dici il grind non è mai uscito dai confini statunitensi, scusami, inglesi, non è mai uscito da determinate aree, anche se vogliamo, perché ha molti più problemi ad emergere a livello di mainstream per una serie di ragioni rispetto al dubstep. Però mi chiedevo come mai l'hip hop, e anche l'hip hop inglese, poi è riuscito a non esplodere, ma comunque a varcare i confini, mentre il grime è l'espressione pura di questi quartieri e non travalica. È una riflessione.
Questa è la stessa domanda.
Sì, prego.
No, è la domanda che ho fatto a molti, diciamo, artigiani, perché io mi piace pensare come artigiani più che artisti. Grime, cioè com'è che comunque il dubstep ha avuto successo dopo il grime, adesso dappertutto, mentre il grime, comunque, di cui se ne parlava molto di più già da prima, è rimasta una London thing, come dicono dalle loro parti. Loro dicono che è appunto un problema proprio dell'accento, nel senso è una localizzazione di un fenomeno più ampio. Secondo me il grime andrebbe letto, diciamo, sì, come una parte del core continuo, ma allo stesso tempo come un nodo all'interno di quella rete che adesso ultimamente si chiama Global Ghetto Touch, che ha appunto l'influenza hip hop, elettronica e raga, però declinate secondo il vernacolare locale, il folklore locale. Per cui voglio dire, come magari, non so, a me interessava questo discorso della Fidget a Milano, collaborazioni con Marrakesh, che magari era commerciale, perché comunque. Però comunque c'è questo incrocio, diciamo, di elettronica e hip hop e una tradizione locale. Quindi, diciamo, secondo me, se il grime non ha, diciamo, fatto imperialismo, per usare una parola brutta, in giro per il mondo, è perché si tratta di un fenomeno che tutti gli altri hanno già come un fenomeno loro, diciamo. È un nodo all'interno di una rete che ha declinazioni diverse a seconda di dove si trovi, cioè come tutte queste influenze si trasformano a seconda di dove che trovi, sono in qualche modo, diciamo, più rispettose anche della storia locale di differenti posti, mentre magari comunque nei confronti dell'hip hop c'era sempre un certo disagio, che era appunto il disagio di Londra di cui parlavi tu. Cioè, sì, è una figata, sì, dobbiamo fare anche noi qualcosa del genere, ma non ci appartiene. Loro, quella del grime, hanno sempre questo entusiasmo di dire: è qualcosa che possiamo chiamare our own, è qualcosa che possiamo dire che è nostro.
Volevo proprio ricollegare alla ricerca di un'identità.
Esatto, quindi probabilmente allo stesso modo è talmente loro che non può essere sentito loro da altri, ma allo stesso modo altri possono prendere esempio da quello che hanno fatto loro per fare qualcosa di veramente loro a casa loro.
Certo. Guarda, io poi ti dico, mi fa piacere quello che hai detto, lo volevo proprio ricollegare come hai fatto una ricerca di un'identità specifica. Ma poi appunto io sono cresciuto in un'epoca in cui magari l'eclettismo, l'originalità erano, e il saper comunque prendere e mischiare da tutto, da tutti i generi, erano alla base veramente della produzione artistica in qualsiasi forma, non solo in quella musicale o dell'espressione lirica. E io ho finito.
Sì, no, io volevo aggiungere una cosa rispetto alla prima parte del tuo discorso, cioè appunto che questa è una cosa che chiunque può fare. Io infatti questo libro comunque l'avevo pensato, io vedo che qua dentro diciamo l'età media è di poco superiore alla mia, diciamo, e questo va benissimo, l'avevo pensato anche per i ragazzi. Diciamo, io nella mia testa l'avevo pensato per i ragazzi del liceo, delle scuole superiori più che del liceo, che purtroppo qui non vedo, è la cosa che tu, ma infatti ho detto a Filo, perché io volevo fare come gli spacciatori prima e dopodiché i venditori di mixtape, poi, cioè prendere una macchina che io qui a Milano non ho, la troverò, riempirla di libri e andare all'uscita dalle scuole superiori a beccare i ragazzini e devi comprarmi il libro, perché secondo me è importante, loro possono farci qualcosa, diciamo, proprio in prima persona.
Sicuramente tenteremo di portarla, però era doveroso, una tappa in conchetta per un libro così importante, anche perché
sì, sono d'accordo.
Era,